Tu marinarvi saluta questa bella compagnia. Più volte a Londra fui cappellano in sulle galeazze che mercanzie dei mercanti fiorentini colà portavano. Ivi molti amici ebbi, talunde quali nobile. Avvenne che una volta un di cotesti voto fece di ornare l'annunziata dei servi di Fiorenza con un'immagine di cera, se la grazia avesse ricevuto della guarigione d'una figlioletta sua. Ebbe la grazia e vennesene a Fiorenza. Qui ci incontrammo ed egli mi pregò di recarmi se colui all'annunziata dei servi, onde acconciamente favellar co frati, perché ornare voleva la Madonna con un'immagine di cera del valore di nobili 4 d'oro inglesi. Accettai e ci recammo all'annunziata. Qui parlai con un frate e questi propose: perché non comperate qui da noi l'immagine di cera? Acconsentì l'amico inglese e il frate subito, postogli in mano una lunga canna, così favellò: messere, con questa canna toccate una delle immagini che già adornano la Madonna e il vostro voto soddisfatto sarà, così noi abbiamo la potestà di fare. Parvemi tutto ciò immonda baratteria, e fatomi consegnare dall'amico inglese la scarsella con nobili 4 d'oro, così favellai al frate Simoniaco: qui 30 son di nobili 4 d'oro inglesi. Toccateli e riteneteli pagato, ognun pagato sia col soldo suo. Pax et benedictio. Io sono la guida fisica di Roberto. Voi che più lungamente avete seguito queste comunicazioni, sapete che i fenomeni più esaltanti avvengono nella non aspettativa da parte vostra. Questo ha una precisa ragione, perché l'estrinsecarsi di questi fenomeni è molto influenzata dal pensiero degli astanti. Se taluno, che so, è dell'opinione che certi fenomeni si producano in un certo modo, accade che l'estrinsecazione sembra confermare la sua teoria. Accade anche che se non si ha fiducia nello strumento, il fenomeno sembra convalidare certi sospetti. Così anche nella vostra più recente psicofonia, così credo si chiami, se voi siete convinti che sia tutto opera del subcosciente o dell'inconscio, o a seconda delle varie teorie, molto probabilmente accade che nel nastro rimane inciso qualcosa che voi riconoscete come appartenere a voi, al vostro pensiero. Quindi occorre sempre chi segue questi fenomeni si mantenga più possibilmente in stato neutro, non precorrendo quello che sta per accadere, ma lasciando che questo avvenga liberamente. Saluto a tutti voi. Per voi. Difficilmente in uno stesso paese e quasi nel medesimo tempo sono nati tanti uomini poi divenuti illustri come nell'antica Grecia. Terra meravigliosa che ha dato i suoi natali a uomini che si sono espressi incisivamente in ogni campo del pensiero umano. Di che cosa non è stata culla l'antica Grecia? Si dice perfino della politica. Cosa c'è? Perché storcete il naso? Preferireste che io non parlassi di politica? Oppure non la ritenete tanto degna d'avere avuto i suoi natali nell'antica Grecia? Eppure la si dice figlia di Platone e di Aristotele, perché di questi due grandi sono le prime opere scritte che di politica trattino. Ma di questa paternità ho i miei dubbi, perché se è vero che la politica è la scienza del governare, non c'è dubbio che essa abbia origini assai più antiche. D'altra parte non mi sembra neppure certo che le più antiche opere scritte che di politica trattino siano da attribuirsi a quei due grandi autori che adesso rammentavo. Una cosa è certa: in ogni tempo fare della politica ha significato usare l'arte dell'inganno. Anche quando la politica fondava i suoi principi sulla morale, in pratica poi era tutt'altra cosa. Per convincersene basta guardare le belle prodezze che furono compiute proprio nel periodo in cui il potere politico era prevalentemente nelle mani del potere religioso e quindi la politica avrebbe dovuto essere l'espressione della massima moralità. Ma del resto era giusto che fosse così, perché in pratica si trattava di garantire la sopravvivenza fisica a uomini che non erano certo disposti a lasciarsi uccidere, pur di non essere costretti ad uccidere. E quindi dannoso sarebbe stato applicare principi morali tanto lontani dalla comune portata. La bella intelligenza di San Tommaso comprese la necessità di distinguere il potere politico da quello religioso, proprio per poter giustificare le pessime azioni nonostante la proclamazione dei migliori propositi. E inconsciamente si può dire che inventò il principio di quella è un'altra cosa, principio meraviglioso che è rimasto in auge fino ai vostri tempi. Quante volte un comportamento diverso in identiche circostanze per persone diverse è giustificato dicendo ma quella è un'altra cosa. Video meliora, provoque, deteriora secco.
Anche il sommo Dante riconobbe la necessità di distinguere il potere politico da quello religioso, ovviamente per ragioni diverse da quelle che avevano mosso Sant'Ambrogio. E il successivo passo della storia non poteva che essere innovatore su due fronti. Da una parte Marsilio da Padova riesce a affermare la superiorità del Papa, dell'imperatore sul Papa, e dall'altra il buon Machiavelli asserisce che la politica deve correre su binari diversi da quelli della morale, un atto di onestà encomiabile. Contro il dilagare della ipocrisia della Chiesa, che fu massima proprio nel periodo in cui essa deteneva il potere politico. Un atto di onestà encomiabile, anche se poi in pratica si ridusse in un togliere ogni remora alla spregiudicata azione dei politici e a fare della politica un faccendale ancora più privo di scrupoli. Vedete, personalmente io trovo aderente la definizione secondo la quale la politica è la scelta del possibile, ma non solo nella res publica, in ogni campo, anche nella sfera personale. Si spiega così perché certi politici si sentano autorizzati e nella legalità quando agiscono spregiudicatamente nella vita privata, applicano la scienza della politica nella sfera personale. Perciò non deve destare meraviglia che il loro agire sia svincolato dalla morale. Del resto poi applicare la propria scienza alla propria vita non è mai stato un reato. Ve la sentireste voi di condannare un chirurgo, per esempio, perché, che so, a tavola, anziché il coltello, usasse il bisturi? Grazie ai suoi sacerdoti, la politica è sempre stata sinonimo di attività ingannevole e furbesca, è vero? Con la quale si cerca di ottenere quello che si vuole. E spesso si trasformano in gonzi quelli che in buona fede ancora credono alla buona fede altrui. Io non vorrei dare l'impressione di condannare la politica senza possibilità di appello, ma d'altra parte non vorrei apparire pragmatista affermando che essa si salva solo per quell'aspetto concreto, per le realizzazioni pratiche. Tanto più che, guarda caso, quell'aspetto potrebbe benissimo chiamarsi sociologia. Odo un coro di proteste. Indubbiamente non sono un buon politico. Svalorizzare così un'attività del pensiero dell'uomo alla quale tutti possono dedicarsi con profitto purché sappiano parlare senza dire, improvvisare. Mi si obietterà che la politica non è solo questo, c'è anche l'ideologia, è vero, c'è l'ideologia che il politico vuol far salva ad ogni costo, anche quando ormai le azioni sono esattamente all'opposto dell'idea professata. Si illude di salvare magari applicandola alle sole ricette di culinaria. Mi permettano una domanda, i funamboli del politicare. Quando parlando fate dell'alchimia politica, credete a quello che dite? Perché se vi credete io mi taccio, ma se non vi credete, perché parlate? Qual è la vostra vera intenzione? È essa degna della dignità di un uomo? Non entrerò certo nel merito di ogni singola ideologia. Inutile e noioso sarebbe il farlo. Mi limiterò a sottolineare un errore comune a tutte. Gli aderenti ad una ideologia politica formano un raggruppamento, un partito. Nei sistemi dittatoriali, chi non condivide l'ideologia di Stato è considerato un pericolo pubblico, un nemico della patria. Nel vostro sistema democratico, chi non riesce a identificare il proprio pensiero in una delle ideologie che animano i partiti, chi giudica le cose non dall'etichetta di chi le ha realizzate, ma semplicemente da quello che esse rappresentano in se stesse, è bollato col grave epiteto di qualunquista. È il sistema con cui i partiti si difendono, un sistema vecchio come la strategia militare difendersi attaccando. Ebbene, io vi invito, o nemici della patria, o qualunquisti, a rilanciare, ad affermare, dando ampia facoltà di prova ai vostri accusatori, che nessuna delle categorie filosofiche del presente o del passato, nessuna scienza, nessuna religione, nessuna ideologia, nessun partito politico possono ambiziosamente rivendicare la propria universalità. Possono affermare di contenere nel loro sistema la totalità dell'uomo. Una volta fare della politica significava creare o modificare avvenimenti a vantaggio di uno Stato, ma dal XVII secolo in poi cominciarono ad abbondare i creatori di sistemi. Intanto si divise il mondo in due parti, così come si spacca una mela, da una parte i conservatori, dall'altra i radicali, o per usare un'espressione del Conte, la parte dell'ordine e quella del progresso. E poi si cercò di stabilire qual era la parte che migliorava il mondo, come se non lo fossero entrambe, come se non fosse l'esperienza acquisita unita alla volontà di rinnovamento a creare le migliori condizioni per il progresso dei popoli. Sostengo che di volta in volta ciò che è ricusato dall'idealismo o dal materialismo, dall'individualismo o dal collettivismo, dal naturalismo o dall'esistenzialismo può essere essenziale a creare quelle magiche condizioni nelle quali il progresso dei popoli compie un enorme balzo in avanti. Quella nazione che troppo rigidamente vuole uniformare i propri ordinamenti ad una sola ideologia è votata alla disgregazione e alla catastrofe. Paradossalmente può salvarsi solo per la inefficienza delle sue istituzioni, per la pigrizia della sua burocrazia, per la corruzione, per l'azione dei suoi cittadini che a quel sistema non vogliono uniformarsi. Ma se questo non accade, inevitabilmente succede la catastrofe, perché non si può imprigionare la vita di un uomo e quindi di un popolo in un solo sistema. Perché nessuno di essi rende giustizia all'intera condizione umana. Come saggiamente pensò Aristotele, nessun governo, nessuna politica possono ispirarsi ad una sola ideologia. Quando il capitalismo, che già ha salvato dalla letargia feudale, soffoca l'uomo in obbedienza al cieco principio del profitto economico, la salvezza viene dalle idee socialiste. Ma quando lo Stato e le sue istituzioni fossilizzano e la troppa diffusa ricchezza produce sperpero, un ritorno al rigore economico del capitalismo si impone. Una società armoniosa ed equilibrata non può che fondarsi su una completezza di sistemi tale da rendere giustizia ad ogni circostanza, in cui vi sia spazio per l'eresia e per l'ortodossia, per la ribellione come per il conformismo. Ogni partito, ogni ideologia mirano a esaltare e moltiplicare gli stimoli che l'ambiente ha sull'individuo e tengono invece in nessun conto gli impulsi interiori dell'uomo, l'autocontrollo. Ogni partito, ogni ideologia promettono beni materiali, istituzioni sociali, una vita più facile, più giusta, ma quale partito, quale ideologia lavora per un uomo intimamente nuovo? Tutti promettono qualcosa che si fonda nel valore dei sensi. Tutti parlano di una diversa organizzazione della società, ma quello che occorre è una nuova coscienza individuale. Può questa venire dalla politica? Se è vero che un solo sistema non sarà mai sufficiente a contenere tutte le occasioni diverse e contraddittorie della vita di un popolo, né due né cento sistemi potranno mai dare quello che l'individuo, il singolo, deve trovare personalmente. La coscienza individuale e quindi la coscienza sociale. La politica può solo indurre i cittadini ad una simile conquista. Indurre, non di più. Intimamente lo sapete, ma fate finta di ignorarlo. Perché sperate di gettare il peso della vostra stessa rigenerazione sulle spalle di un salvatore, di un dittatore o di un governo? Legalità corrotte o corruzione legalizzata? E se il dovere di ogni buon governo in fatto di politica interna è quello di indurre i cittadini a migliorarsi, ad arricchirsi interiormente, oltre che a creare migliori condizioni di vita, ad impedire ingiustizie e sperequazioni, la politica estera non può essere volta ad ottenere tutto questo soffocando altri popoli ed altre nazioni. E che ne dica il buon Machiavelli? Il futuro della politica corre su binari che riconoscono e rispettano i diritti di ogni uomo e quindi di ogni popolo. Se questo si chiami moralità, non lo so, né mi interessa il saperlo. So so solo che diversamente da così non sarebbe giusto agire da nessun punto di vista, neppure dal semplice punto di vista della sopravvivenza dell'umanità. Com'è giusto che in una società giusta ad ogni individuo vengano riconosciuti gli stessi diritti, indipendentemente dal suo nascere in una famiglia o l'altra, dal suo ricoprire una carica o l'altra, una posizione o l'altra, e ciascuno abbia la possibilità di realizzarsi assistito dalle istituzioni sociali, così non sarebbe giusto, e non è giusto, che esistano popoli e nazioni sottosviluppati, o peggio ancora che paghino con la loro miseria il benessere di altri. E se vi sono degli uomini in buona fede, che credono che questi ideali possano essere raggiunti dalla politica, e vivono dimenticando se stessi, protesi a questi loro ideali, essi sono i veri politici, degni del massimo rispetto e della più grande ammirazione. Volentieri io bacio la terra da loro calpestata, ma non posso non rivolgermi a quelli che in buona fede non sono, ai falsi politici, per dire loro: voi che avete ricevuto un mandato dalla collettività e di cui vi servite per il vostro tornaconto, voi che usate il potere per fini egoistici, che profumatamente fate pagare quello che gratuitamente avete ricevuto, che caricate di peso gli altri senza portare neppure una piccola parte di quel peso, che facilmente e generosamente promettete, perché è facile promettere quando non ci si fa carico di mantenere, voi siete in tutto simili a chi opera la magia nera. Voi che favorite chi può favorirvi, che adulate chi può danneggiarvi, che nella propaganda dei giusti principi celate la vostra corruzione, la faziosità, la parzialità, voi siete in tutto simili ai falsi profeti, operatori di iniquità. E voi che nascostamente agli occhi degli uomini manovrate la violenza nel mondo, non vi illuderete di rimanere sconosciuti a chissà quanti sono i capelli sul vostro capo, e ha contato le cellule del vostro corpo, e conosce perfino i vostri pensieri più riposti. Udendo queste mie parole, voi certo sorriderete. Una cosa è sicura: fra 20-30 anni voi come uomini sarete ceneri, ma i vostri crimini rimarranno ad accusarvi. E mi rivolgo anche a voi, giovani popoli, simili a voi giovani militanti politici in buona fede mandati allo sparaglio come carne da prima linea per spedizioni punitive. Siete sicuri di non essere ingannati da chi vi aizza? Siete certi di seguire, di servire il vostro ideale? Perché quando si tratta di aiutare il prossimo non è lecito chiedersi nulla, ma si ha il dovere di domandarsi tutto quando lo si può danneggiare. E infine voi, poveri cristi, ai quali è stato carpito il voto con la promessa di far cessare la vostra condizione di subordinazione e di bisogno, che avete dato fiducia e siete stati traditi. Non abbiate rancore per chi vi ha ingannato, per chi cerca nella vostra debolezza, nel vostro stato di necessità, la propria forza, la propria affermazione. Considerate costoro per quello che sono. In verità vi dico che essi sono assai peggiori di chi ruba le cose sacre. Ma neppure voi siete alieni da responsabilità, perciò non compiangetevi. Perché aspettare la rivoluzione per rendere più semplice la vostra vita? O il razionamento per liberare il vostro vivere del superfluo? Perché attendere il peggio per ispirare il vostro agire alla solidarietà? O altre guerre per capire che una società, un popolo, una civiltà che si fonda sulla corsa al potere, al guadagno, ad ogni forma di vantaggio materiale è un tradimento dell'umanità? Questi interrogativi pesano sulle vostre coscienze. Ignorarli significa rendere inevitabile il peggio. Chi ha orecchi intenda. Pace voi. Figli, Claudio vi saluta. Ogni uomo in cuor suo auspica l'avvento di un mondo migliore, perché questa aspirazione non si trasformi in un'utopia. È necessario che ognuno si domandi che cosa fa per realizzare questo suo ideale e farlo diventare realtà operante. La risposta che viene data ad un simile interrogativo è essenzialmente elusiva. Generalmente si dice, si crede, che rendere migliore il mondo sia compito dei governanti, di chi guida le sorti dei popoli. Mai come in questo periodo è stato chiaro che ogni popolo ha lo stato che si merita e che ognuno è il protagonista della storia che vi attende. Ognuno quindi è responsabile della situazione mondiale. Se non solo accettate la corruzione che gli scandali rendono di pubblica ragione, ma la interpretate come una sorta di autorizzazione ad essere corrotti, se trovate calzante per la vostra persona una società basata sul valore dei sensi, sul nazionalismo, sulla destra e sulla sinistra, se trovate logica l'esistenza di religioni diverse, se perdete ogni sentimento di umanità e la responsabilità che al massimo riuscite a sentire è verso la parte politica in cui vi riconoscete, è inutile che speriate in un mondo migliore. Se scusate e coprite gli errori degli appartenenti al vostro partito, alla vostra consorteria, se giustificate l'esistenza dell'oppressione, del rancore, della crudeltà, se considerate necessaria la tortura e la brutalità, se pensate ai vostri simili in termini di discriminazione, voi non lavorate per un mondo migliore, anzi, siete responsabili di tutto quello che simili premesse non possono che far ricadere sull'umanità, e vana rimane la vostra speranza. Pace a voi. Pace sia con voi e con tutti gli uomini.
figli cari. Davide, scusa, posso?
Sì.
Posso?
Sì.
Dicevo, Nella voleva sapere circa quello che tu sai, come doveva agire, insomma, che cosa doveva fare.
La mia risposta è affermativa.
Va bene, grazie.
Vedete, figli, noi non vogliamo recarci in porto né dipingere a fosche tinte il vostro avvenire. Vogliamo richiamarvi alle vostre responsabilità, ad una critica costruttiva, non depressiva e fine a se stessa. Gli eventi della storia che voi state vivendo lavorano nella nostra stessa direzione e vogliono indurvi a meditare, a comprendere che non basta creare organizzazioni che si prefiggono la fratellanza dei popoli, la soluzione pacifica delle controversie fra le nazioni, l'eguaglianza degli uomini, se poi nei singoli manca quel prezioso fermento interiore che in questi termini fa loro sentire la realtà. Non basta creare istituzioni per difendere i diritti degli oppressi, se poi gli uomini si servono di queste istituzioni per non fare neppure più i loro doveri elementari. Non basta propagandare principi umanitari se mancano nell'intimo di ognuno. Perché se manca nell'intimo di ogni uomo, ciò che si vuol raggiungere esteriormente, vana rimane la speranza. Abolite pure il concetto di nazione, i confini, le lingue, le razze, le religioni e tutto quanto possa servire di appiglio per considerare un uomo diverso dall'altro, per originare affermazioni di principio circa la superiorità dell'uno sull'altro, e cento altri appigli si creeranno per dividere, classificare, diversificare. L'appartenenza ad un partito, il grado di istruzione, non sono forse nuovi appigli, nuovi pretesti di suddivisione che vanno a sostituire quelli che faticosamente in parte si è riusciti a cancellare. Tuttavia, se il retto comportamento di ognuno non può ridursi ad un fatto esteriore, ma deve fondarsi sull'intimo convincimento che nessuno ha il diritto di costruire la propria felicità sul dolore dei propri simili, questo non significa che quando manchi questo intimo convincimento all'esterno non vi sia nulla che in qualche modo non supplisca, non colmi un tal vuoto interiore. Certo che la mancanza di sentire la realtà in termini altruistici può minare e financo vanificare ciò che le istituzioni filantropiche si propongono, ma sarebbe un errore sostituire ciò che non è perfetto con il vuoto. Noi abbiamo sempre proclamata la nostra avversione ad ogni forma di organizzazione,
soprattutto perché gli uomini prendono a pretesto l'organizzazione per non fare più quello che è il loro dovere personale, per scusare di fronte a se stessi la loro mancanza di anelito verso il proprio simile, la loro mancanza di senso di aiutare i propri simili, rimandandola, trasferendola all'organizzazione. Le nostre parole hanno un senso nel richiamarvi, come ho detto, alle vostre responsabilità, nel farvi comprendere che la giustizia, l'efficienza, la rettitudine possono essere realizzate nella società se prima di ogni altro e prima di ogni altra cosa voi siete retti, efficienti e giusti, perché a nessun altro se non a voi stessi spetta portare questi valori nel mondo. Nessun altro se non voi stessi può efficacemente farlo. E vi dico ed abbraccio tutti, ponendo termine a questo incontro, l'ultimo del presente ciclo. Un saluto particolare a questi figli che per la prima volta ci sento. Che la pace sia con voi e con tutti gli uomini.
La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Un saluto a tutti voi, figli, che siete qua presenti e a coloro che ci ricordano. Voi questa sera avete posto la vostra attenzione agli ultimi argomenti che andiamo sottoponendo alle vostre riflessioni. Il mondo del sentire, mondo difficilmente immaginabile per chi è immerso nella dimensione della percezione, per chi per sentirsi d'essere, per sentirsi d'essere vivo, ha bisogno, proprio per una sua realtà costituzionale, d'essere egoista. E questo è detto naturalmente senza alcuna condanna da parte nostra. Ha bisogno di agire, pensare, desiderare in termini di se stesso. Ha bisogno, al limite, per certi individui primordiali, di uccidere. Ha bisogno di imporsi ai propri simili, fare loro violenza e diventare canale di sopruso, di imposizione di se stesso. Perché, vi direte e vi chiederete voi, la realtà dell'individuo è così fatta? La risposta l'ho già data. Il sentirsi d'essere in una fase iniziale, nell'atomo del sentire, ha bisogno di questi supporti. E tale è quindi l'individuo al primo stadio del suo esistere. Avviene che attraverso gli urti che l'individuo riceve dal suo agire in questi termini nei confronti dei suoi simili, dagli urti che egli ha con il mondo che lo circonda, cadono certe limitazioni che fanno parte del suo intimo essere. Avvengono quelle automatiche liberazioni che voi avete ricordate. Tutto questo in una fase iniziale, è un lavoro che avviene, oserei dire, meccanicamente, automaticamente. La partecipazione dell'individuo è limitata solo alla sua azione, al suo muoversi in questo senso. Ma attraverso a queste esperienze dirette, a questo estrinsecare il suo intimo essere nel mondo esteriore, l'individuo costruisce nel suo intimo ed attraverso soprattutto alle automatiche e graduali limitazioni gli strumenti per vivere in una nuova dimensione di se stesso, gli strumenti per riflettere e comprendere. Comprendere inizialmente che il suo interesse non può essere volto unicamente alla sua persona, ed allora comincerà ad amare di più certi suoi simili. A questo individuo noi diciamo: figlio, non amare solo te stesso, fa dello scopo della tua vita un amare i tuoi familiari, coloro verso i quali ti senti, per qualche ragione, per qualche motivo, attratto, perché ti sono in qualche modo simili, in qualche modo complementari. Fa che la tua vita abbia lo scopo di amare costoro. E quando sei arrivato a questa meta, allora ricordati che non puoi amare solo taluni, devi amare tutti e soprattutto coloro che più hanno bisogno d'amore. Attraverso alla riflessione l'individuo, dicevo, pone la sua attenzione al di fuori della sua persona. Tutto questo avviene attraverso ad un passaggio graduale, in modo lento, ma in senso ascendente. Ebbene, cari, giunge il momento in cui è pronto per comprendere l'insegnamento del conoscere se stessi. Non v'è bisogno che io ora vi ripeta qual è questo insegnamento. Attraverso alla consapevolezza di ciò che ciascuno di voi è nel suo più intimo essere, le limitazioni cadono, non più solo attraverso agli urti che possono venire dall'ambiente nel quale ciascuno di voi vive, ma avvengono nell'intimo stesso del vostro essere. Ed anche questa è una liberazione. La figlia S chiedeva, giustamente, se questa liberazione corrisponde ad un trovare il proprio intimo sentire. Ma il proprio intimo sentire di ciascuno di voi è sempre in voi, è quello contingente del momento, è quello che voi potete scoprire con una introspezione, guardando serenamente e senza l'intenzione di giudicarvi e di condannarvi, se veramente i vostri atteggiamenti altruistici nei confronti degli altri sono sentiti o sono qualcosa che è preso a pretesto per imporvi agli altri, per ricevere un loro giudizio favorevole. Al di là di tutto ciò che voi stessi credete di essere e volete apparire agli occhi dei vostri simili, c'è il vostro intimo essere, e quello è il sentire contingente del momento. Quindi quel sentire è al di là della liberazione che viene gradualmente. Ma la liberazione graduale rivela un nuovo sentire, il sentire che nella scala logica, sta immediatamente dopo quello che è succedaneo dell'attuale, tolte alcune limitazioni. Allora, talvolta noi ci riferiamo a questa liberazione, liberazione dalle attuali vostre limitazioni, per consentire al sentire che sta immediatamente dopo, in ampiezza, al vostro attuale, di fluire in voi. Ed è sempre un sentire relativo, come voi avete detto. Però l'evoluzione dell'individuo non prevede questo movimento, non lo vede continuare così come ora l'ho descritto, sempre nel mondo della percezione. Giunge un momento in cui il sentire per esistere, il sentirsi d'essere per essere tale, non ha più bisogno di essere sostenuto, avere un supporto, il supporto dell'egoismo. Non ha più bisogno di manifestarsi nel mondo della percezione, nei mondi che vi sono noti, ma esiste in sé. Allora, quando noi parliamo della liberazione che può affrancarvi dal mondo della percezione, dalle limitazioni dell'egoismo, noi intendiamo quella fase dell'evoluzione, quella fase in cui il sentire comincia a fluire liberamente ed in modo indipendente dai colpi che possono venire dal mondo della percezione e da altri accorgimenti che sono costruiti in quel modo perché così avvenga. Quindi il mondo del sentire diventa la sede, oserei dire, naturale ed abituale di quell'individuo che ha raggiunto quella fase dell'evoluzione. Ricapitolando, quindi, liberazione graduale e oserei dire automatica che avviene nel mondo della percezione ogni istante, fino a concretizzarsi al termine di una incarnazione con il raggiungimento di un sentire. Questo è il ritmo naturale della evoluzione individuale, senza che l'individuo adoperi la sua volontà per liberarsi. Poi, esperita quella fase dell'evoluzione nel mondo della percezione, c'è la liberazione da quel mondo e l'esistenza in un piano di sentire in cui il sentirsi d'essere fluisce liberamente. Voi vi chiedete anche se l'individuo che è alle soglie di questa liberazione dal mondo della percezione, raggiunta che l'abbia, lascia la sua vita. E giustamente avete risposto che non occorre. Potrebbe benissimo darsi che egli continuasse a vivere fino al termine naturale della sua vita, per pagare i debiti karmici che deve pagare. Ed è una risposta giustissima, perché tale è la realtà. Ma sapendo quello che vi abbiamo detto a proposito del sentire, non è neppure da scartare l'ipotesi che quell'individuo, il quale fosse giunto alla sua ultima incarnazione, ed attraverso ad una introspezione, attraverso ad una riflessione intima, giungesse, raggiungesse la soglia, il primo di quei sentire che affluiscono liberamente, la raggiungesse non al termine di quella sua ultima incarnazione, ma prima di quel termine, Dicevo che non dovrebbe sembrarvi strano che quell'individuo si trovasse con la sua consapevolezza nel mondo del sentire, pur continuando il suo veicolo fisico, la vita nel piano della percezione, quale strumento di coloro che da quel veicolo fisico, visto come persona completa ed integra, debbono avere delle esperienze. Questo è sempre per abituarvi a capire che l'individuo non deve identificarsi con il suo corpo e che il mondo della percezione, il mondo dei fotogrammi, esiste quale è realizzato, ma che il vero essere, cioè il sentire dell'individuo, può benissimo lasciare quel mondo senza che ciò influisca nella storia generale di tutti gli altri individui. Questo senso hanno anche gli esempi delle varianti. Quando quindi noi parliamo di liberazione, e lo abbiamo specificato, quella liberazione dal mondo della percezione, intendiamo il raggiungimento delle soglie della dimensione del sentire in cui l'individuo vive, sa di essere al di là degli stimoli che egli stesso riceve nel mondo della percezione, che egli stesso procura agli altri. Questo discorso, figli, deve invitarvi anche ad un'altra riflessione, alla riflessione che vi avvicina di più ai vostri simili. Vi insegna a comprendere che ciascuno di loro compie le sue esperienze. Ciascuno ha un suo modo di vivere e di esistere, che così è costruito e che mai rappresenta un errore della realtà. L'errore è il giudicare negativamente gli altri, sempre tenendo presente che seppure ognuno compie e deve compiere le proprie esperienze, ciò non toglie che subisca gli effetti che quelle esperienze comportano. Ma tengo ancora a sottolineare che questo modo di concepire la realtà, sebbene inteso, deve aprirvi alla comprensione e all'amore verso i vostri simili. Una comprensione ed un amore che è del tutto interiore, del vostro intimo essere, che non significa divenire complici di ciò che i vostri simili fanno, ma una comprensione ed un amore che deve spingervi a far loro comprendere, a cercare di distogliervi da quel loro modo d'essere, di allargare la loro visuale, la loro concezione del mondo e della realtà. Questa è la vera comprensione e il vero amore verso i propri simili. Voi vi attendete anche che io inizi le nostre consuete riunioni per dare avvio al ciclo di insegnamento che vi attende. Ed è ciò che farò, ma non senza avervi prima avvertiti che noi desideriamo che queste riunioni non diventino un'abitudine per nessuno, né per i nuovi amici, né soprattutto per coloro che da più tempo ci seguono. Non desideriamo che queste riunioni diventino lo scopo di mostrare certi fenomeni, come sempre abbiamo ripetuto, ma vogliamo aiutarvi a comprendere, e per comprendere non è necessario partecipare a tutte le riunioni. Partecipare ad una riunione deve voler significare per voi attingere forza per continuare nel senso che avete intrapreso, non altro. non deve diventare una gruccia, non deve diventare un diritto, ma ciascuno di voi sia consapevole del miracolo al quale assiste e che non è facilmente ripetibile. Per questo motivo abbiamo deciso di riprendere il ciclo di insegnamento, che ovviamente non verterà solo su argomenti complessi come quelli che avete toccato, letto, discussi questa sera. Parleremo anche di cose di più largo respiro per coloro che ci ascoltano attraverso le registrazioni, e parleremo di argomenti un po' più difficili per coloro che desiderano approfondire i vari aspetti della realtà, soprattutto del mondo del sentire. Ma lo faremo sempre, come sempre, gradualmente e come sempre attendendo che voi ci seguiate. Abbiamo cioè deciso che ad ogni riunione a turno siano presenti 15 di voi, solo 15, più due osservatori, i quali osservatori dovranno essere interessati all'insegnamento, non ad osservare i fenomeni. Ora voi avete un sistema molto comodo per riudire, riflettere, e mi auguro anche che sentirete il bisogno di riunirvi per parlare insieme di ciò che avete separatamente riascoltato. Lo scopo di questa nuova organizzazione è unicamente quello che ho detto. Non vi sono altre ragioni. Spero che tutto questo, figli, vi inviti comunque a riflettere, serva di stimolo a fare qualcosa, a comportarvi in un certo modo, a non prendere tutto comodamente, aspettando che siamo sempre noi a parlare, ma anzi a domandare di più. E noi troveremo il modo di rispondervi a tempo opportuno, come voi stessi potrete vedere. Noi, come sempre, vi siamo vicini, vicini a coloro che parteciperanno alle sedute, agli incontri, a coloro che attenderanno di riudire quello che abbiamo detto e che, se non tutte le volte, o ad una volta sì ed una volta no, egualmente potranno sentirci partecipare direttamente, e a coloro che, per ragioni che non sto a dire, non potranno invece mai partecipare ad una riunione, ma che egualmente riusciranno a sentirci. La pace sia con voi e con tutti gli uomini, figli cari. Un saluto a tutti voi, figli, che siete qua presenti, e a coloro che ci ricordano. Voi questa sera avete posto la vostra attenzione agli ultimi argomenti che andiamo sottoponendo alle vostre riflessioni. Il mondo del sentire, mondo difficilmente immaginabile per chi è immerso nella dimensione della percezione, per chi per sentirsi d'essere, per sentirsi d'essere vivo, ha bisogno, proprio per una sua realtà costituzionale, d'essere egoista. E questo è detto naturalmente senza alcuna condanna da parte nostra. Ha bisogno di agire, pensare, desiderare in termini di sé stesso. Ha bisogno, al limite, per certi individui primordiali, di uccidere. Ha bisogno di imporsi ai propri simili, fare loro violenza e diventare canale di sopruso, di imposizione di se stesso. Perché, vi direte e vi chiederete voi, la realtà dell'individuo è così fatta? La risposta l'ho già data. Il sentirsi d'essere in una fase iniziale, nell'atomo del sentire, ha bisogno di questi supporti. E tale è quindi l'individuo al primo stadio del suo esistere. Avviene che attraverso gli urti che l'individuo riceve dal suo agire in questi termini nei confronti dei suoi simili, dagli urti che egli ha con il mondo che lo circonda, cadono certe limitazioni che fanno parte del suo intimo essere. Avvengono quelle automatiche liberazioni che voi avete ricordate. Tutto questo, in una fase iniziale, è un lavoro che avviene, oserei dire, meccanicamente, automaticamente. La partecipazione dell'individuo è limitata solo alla sua azione, al suo muoversi in questo senso. Ma attraverso a queste esperienze dirette, a questo estrinsecare il suo intimo essere nel mondo esteriore, l'individuo costruisce nel suo intimo ed attraverso soprattutto alle automatiche e graduali limitazioni gli strumenti per vivere in una nuova dimensione di se stesso, gli strumenti per riflettere e comprendere. Comprendere inizialmente che il suo interesse non può essere volto unicamente alla sua persona, ed allora comincerà ad amare di più certi suoi simili. A questo individuo noi diciamo: figlio, non amare solo te stesso, fa dello scopo della tua vita un amare i tuoi familiari, coloro verso i quali ti senti, per qualche ragione, per qualche motivo, attratto, perché ti sono in qualche modo simili, in qualche modo complementari. Fa che la tua vita abbia lo scopo di amare costoro. E quando sei arrivato a questa meta, allora ricordati che non puoi amare solo taluni, devi amare tutti e soprattutto coloro che più hanno bisogno d'amore. Attraverso alla riflessione l'individuo, dicevo, pone la sua attenzione al di fuori della sua persona. Tutto questo avviene attraverso ad un passaggio graduale, in modo lento, ma in senso ascendente. Ebbene, cari, giunge il momento in cui è pronto per comprendere l'insegnamento del conoscere se stessi. Non v'è bisogno che io ora vi ripeta qual è questo insegnamento. Attraverso alla consapevolezza di ciò che ciascuno di voi è nel suo più intimo essere, le limitazioni cadono, non più solo attraverso agli urti che possono venire dall'ambiente nel quale ciascuno di voi vive, ma avvengono nell'intimo stesso del vostro essere. Ed anche questa è una liberazione. La figlia S chiedeva, giustamente, se questa liberazione corrisponde ad un trovare il proprio intimo sentire. ma il proprio intimo sentire di ciascuno di voi è sempre in voi, è quello contingente del momento, è quello che voi potete scoprire con una introspezione, guardando serenamente e senza l'intenzione di giudicarvi e di condannarvi, se veramente i vostri atteggiamenti altruistici nei confronti degli altri sono sentiti o sono qualcosa che è preso a pretesto per imporvi agli altri, per ricevere un loro giudizio favorevole. Al di là di tutto ciò che voi stessi credete di essere e volete apparire agli occhi dei vostri simili, c'è il vostro intimo essere, e quello è il sentire contingente del momento. Quindi quel sentire è al di là della liberazione che viene gradualmente. Ma la liberazione graduale rivela un nuovo sentire, il sentire che, nella scala logica, sta immediatamente dopo quello che è succedaneo dell'attuale, tolte alcune limitazioni. Allora, talvolta noi ci riferiamo a questa liberazione. Liberazione dalle attuali vostre limitazioni, per consentire al sentire che sta immediatamente dopo, in ampiezza, al vostro attuale, di fluire in voi. Ed è sempre un sentire relativo, come voi avete detto. Però l'evoluzione dell'individuo non prevede questo movimento, non lo vede continuare così come ora l'ho descritto, sempre nel mondo della percezione. Giunge un momento in cui il sentire per esistere, il sentirsi d'essere per essere tale, non ha più bisogno di essere sostenuto, avere un supporto, il supporto dell'egoismo. Non ha più bisogno di manifestarsi nel mondo della percezione, nei mondi che vi sono noti, ma esiste in sé. Allora, quando noi parliamo della liberazione che può affrancarvi dal mondo della percezione, dalle limitazioni dell'egoismo, noi intendiamo quella fase dell'evoluzione, quella fase in cui il sentire comincia a fluire liberamente ed in modo indipendente dai colpi che possono venire dal mondo della percezione e da altri accorgimenti che sono costruiti in quel modo perché così avvenga. Quindi il mondo del sentire diventa la sede, oserei dire, naturale ed abituale di quell'individuo che ha raggiunto quella fase dell'evoluzione. Ricapitolando, quindi, liberazione graduale e oserei dire automatica che avviene nel mondo della percezione ogni istante, fino a concretizzarsi al termine di una incarnazione con il raggiungimento di un sentire. Questo è il ritmo naturale della evoluzione individuale, senza che l'individuo adoperi la sua volontà per liberarsi. Poi, esperita quella fase dell'evoluzione nel mondo della percezione, c'è la liberazione da quel mondo e l'esistenza in un piano di sentire in cui il sentirsi d'essere fluisce liberamente. Voi vi chiedete anche se l'individuo che è alle soglie di questa liberazione dal mondo della percezione, raggiunta che l'abbia, lascia la sua vita. E giustamente avete risposto che non occorre. Potrebbe benissimo darsi che egli continuasse a vivere fino al termine naturale della sua vita, per pagare i debiti karmici che deve pagare. Ed è una risposta giustissima, perché tale è la realtà. Ma sapendo quello che vi abbiamo detto a proposito del sentire, non è neppure da scartare l'ipotesi che quell'individuo, il quale fosse giunto alla sua ultima incarnazione, ed attraverso ad una introspezione, attraverso ad una riflessione intima, raggiungesse la soglia, il primo di quei sentire che affluiscono liberamente, la raggiungesse non al termine di quella sua ultima incarnazione, ma prima di quel termine. Dicevo che non dovrebbe sembrarvi strano che quell'individuo si trovasse con la sua consapevolezza nel mondo del sentire, pur continuando il suo veicolo fisico, la vita nel piano della percezione, quale strumento di coloro che da quel veicolo fisico, visto come persona completa ed integra, debbono avere delle esperienze. Questo è sempre per abituarvi a capire che l'individuo non deve identificarsi con il suo corpo e che il mondo della percezione, il mondo dei fotogrammi, esiste quale è realizzato, ma che il vero essere, cioè il sentire dell'individuo, può benissimo lasciare quel mondo senza che ciò influisca nella storia generale di tutti gli altri individui. Questo senso hanno anche gli esempi delle varianti. Quando quindi noi parliamo di liberazione, e lo abbiamo specificato, quella liberazione dal mondo della percezione, intendiamo il raggiungimento delle soglie della dimensione del sentire in cui l'individuo vive, sa di essere al di là degli stimoli che egli stesso riceve nel mondo della percezione, che egli stesso procura agli altri. Questo discorso, figli, deve invitarvi anche ad un'altra riflessione, alla riflessione che vi avvicina di più ai vostri simili, vi insegna a comprendere che ciascuno di loro compie le sue esperienze. Ciascuno ha un suo modo di vivere e di esistere, che così è costruito e che mai rappresenta un errore della realtà. L'errore è il giudicare negativamente gli altri, sempre tenendo presente che seppure ognuno compie e deve compiere le proprie esperienze, ciò non toglie che subisca gli effetti che quelle esperienze comportano. Ma tengo ancora a sottolineare che questo modo di concepire la realtà, sebbene inteso, deve aprirvi alla comprensione e all'amore verso i vostri simili, una comprensione ed un amore che è del tutto interiore, del vostro intimo essere, che non significa divenire complici di ciò che i vostri simili fanno, ma una comprensione ed un amore che deve spingervi a far loro comprendere, a cercare di distoglierli da quel loro modo d'essere, di allargare la loro visuale, la loro concezione del mondo e della realtà. Questa è la vera comprensione e il vero amore verso i propri simili. Voi vi attendete anche che io inizi le nostre consuete riunioni per dare avvio al ciclo di insegnamento che vi attende. Ed è ciò che farò, ma non senza avervi prima avvertiti che noi desideriamo che queste riunioni non diventino un'abitudine per nessuno, né per i nuovi amici, né soprattutto per coloro che da più tempo ci seguono. Non desideriamo che queste riunioni diventino lo scopo di mostrare certi fenomeni, come sempre abbiamo ripetuto, ma vogliamo aiutarvi a comprendere, e per comprendere non è necessario partecipare a tutte le riunioni. Partecipare ad una riunione deve voler significare per voi attingere forza per continuare nel senso che avete intrapreso, non altro. Non deve diventare una gruccia, non deve diventare un diritto, ma ciascuno di voi sia consapevole del miracolo al quale assiste e che non è facilmente ripetibile. Per questo motivo abbiamo deciso di riprendere il ciclo di insegnamento, che ovviamente non verterà solo su argomenti complessi come quelli che avete toccato, letto, discussi questa sera. Parleremo anche di cose di più largo respiro per coloro che ci ascoltano attraverso le registrazioni, e parleremo di argomenti un po' più difficili per coloro che desiderano approfondire i vari aspetti della realtà, soprattutto del mondo del sentire. Ma lo faremo sempre, come sempre, gradualmente e come sempre attendendo che voi ci seguiate. Abbiamo cioè deciso che ad ogni riunione a turno siano presenti 15 di voi, solo 15, più due osservatori, i quali osservatori dovranno essere interessati all'insegnamento, non ad osservare i fenomeni. Ora voi avete un sistema molto comodo per riudire, riflettere, e mi auguro anche che sentirete il bisogno di riunirvi per parlare insieme di ciò che avete separatamente riascoltato. Lo scopo di questa nuova organizzazione è unicamente quello che ho detto. Non vi sono altre ragioni. Spero che tutto questo, figli, vi inviti comunque a riflettere, serva di stimolo a fare qualcosa, a comportarvi in un certo modo, a non prendere tutto comodamente, aspettando che siamo sempre noi a parlare, ma anzi a domandare di più, e noi troveremo il modo di rispondervi a tempo opportuno, come voi stessi potrete vedere. Noi, come sempre, vi siamo vicini, vicini a coloro che parteciperanno alle sedute, agli incontri, a coloro che attenderanno di riudire quello che abbiamo detto e che, se non tutte le volte, o ad una volta sì ed una volta no, egualmente potranno sentirci partecipare direttamente, e a coloro che, per ragioni che non sto a dire, non potranno invece mai partecipare ad una riunione, ma che egualmente riusciranno a sentirci, perché noi faremo in modo di giungere fino a loro con qualche sistema, per qualche via.